In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Affidiamoci a Dio nel silenzio. Purifica il nostro cuore, fa che l'ascolto della Tua parola sia per noi occasione preziosa per ritrovare la verità di noi stessi, il senso della vita, di quello che accade in essa. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore. Leggiamo questa sera due salmi, salmo 11 e 12. Salmo 11. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nell'ombra i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto, che cosa può fare? Ma il Signore sta nel suo Tempio Santo. Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti. Le sue pupille scrutano l'uomo. Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Brace, fuoco e zolfo farà piovere sui malvagi. Vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini retti contempleranno il suo volto. Salmo 12. Salvami, Signore, non c'è più un uomo giusto. Sono scomparsi i fedeli tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra adulatrici parlano con cuore doppio. Recide, Signore, le labbra adulatrici, la lingua che vanta imprese grandiose. Quanti dicono, con la nostra lingua siamo forti, le nostre labbra sono con noi, chi sarà il nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, ecco, mi alzerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. Le parole del Signore sono parole pure. Argento separato dalle scorie nel crogiolo, raffinato 7 volte. Tu, o Signore, le manterrai, ci proteggerai da questa gente per sempre, anche se attorno si aggirano i malvagi e cresce la corruzione in mezzo agli uomini. leggiamo un po' questi due testi, ognuno per proprio conto, poi ci fermiamo un po' sul senso. Abbiamo ascoltato, letto questi due salmi che hanno una tipologia simile, per quanto il secondo si caratterizza di più come un'invocazione, una supplica al Signore. Incomincia come i salmi di supplica, salvami Signore, con questa invocazione a Dio. E l'intonazione anche del salmo poi continua in questo modo, così finisce anche. Tuttavia, anche il Salmo 11 richiama proprio un'esperienza una base, diciamo, no? di affidamento a Dio, no? Anche se non c'è un esplicito richiamo a questo, come invocazione diretta al Signore. Ma è sempre un'esperienza che viene caratterizzata, viene richiamata lì anche, di salvezza, no? Che il giusto sperimenta di fronte ai raggiri, alla frode, alle opere del malvagio o dei malvagi. Tuttavia, ripeto, entrambi i salmi vanno anche al di là, c'è anche in qualche modo esplicito, come spesso accade in questi casi, in realtà quando si parla del malvagio, un giudizio, ma un giudizio che ha un sapore sapienziale, no? È una lettura di alcuni atteggiamenti inconcludenti, che non portano a nulla. Quindi sono due salmi che, ripeto, hanno anche questa tonalità sapienziale, della sapienza. Un po' questi colori, cerchiamo di coglierli proprio nel messaggio che ci danno. Entrambi i salmi hanno anche, direi, un'altra cosa che li accomuna. C'è un passaggio, un giudizio appunto negativo prima sui malvagi, su chi opera il male nella prima parte, poi un riferimento al Signore che diventa appunto di discernimento e poi anche di speranza e di salvezza per i retti, per i giusti, per i poveri. E sono caratterizzate due atteggiamenti negativi in particolare, no? Non è generico, no? Il riferimento ai malvagi come in altri salmi dove non si scende un po' nel particolare. Qui invece in tutte e due c'è una caratterizzazione ben precisa e direi molto attuale, no? Molto attuale per i nostri tempi. Vediamo prima uno, poi l'altro, no? Con questa chiave di lettura, insomma, no? Stiamo registrando. Nel Signore mi sono rifugiato. Ecco. Come potete dirmi fuggi come un passero verso il monte? Ecco, si caratterizza subito una situazione negativa, dove appunto il salmista parla qui in prima persona non si fugge, si cerca di riparo nel Signore. Nel versetto 4 si capisce ancora meglio che significa questo, perché dice: ma il Signore sta nel suo Tempio Santo. C'è un riferimento al Tempio, già abbiamo ascoltato in altri salmi. Quindi il Tempio come luogo in cui, ecco, questa persona, quest'uomo ha trovato rifugio. Nel Signore mi sono rifugiato, questo rifugio è proprio il Tempio. Ripeto, già abbiamo ascoltato in altre situazioni, il Tempio del Signore era realmente il luogo in cui poter chiedere un aiuto, chiedere un giudizio in caso di appello anche proprio, no? Nel caso i tribunali locali, il luogo di giudizio locale che era appunto poi legato agli anziani di un villaggio, oppure non sortisse effetto o ci fossero delle ingiustizie. Questo, come il salmo successivo, come tanti altri salmi, ci testimoniano comunque una situazione di una certa gravità in quel tempo, no? Di ingiustizia, corruzione, beh, nei tempi antichi, ma anche moderni direi, non è un fatto così raro, così raro. Succedeva spesso che i poveri, chi non aveva voce, che non aveva capacità, potere, soccombesse a varie ingiustizie di vario genere, da quelle economiche a quelle sociali, non nella difesa dei propri diritti o altro. C'erano tantissime ingiustizie. E qui nessuno denuncia questa situazione e si appella al Signore. Ripeto, troviamo diversi salmi che ci richiamano proprio questa fiducia. Salmi che provengono dall'ambito, no? Dal Tempio, quindi proprio da quel luogo dove appunto tanti pellegrini, tante persone andavano anche per chiedere giustizia. E allora, vedete, c'è un riferimento. Come potete dirmi fuggi come un passero verso il monte? Questa immagine del passero che fugge, no? È un po' come quando uno si avvicina, no? Gli uccelli fuggono in tutte le direzioni, senza una precisa meta. Non è quella del salmista. Il salmista ha una meta, ha un riferimento. È il Signore, non sono nemmeno gli uomini. Non sono più gli uomini. C'è una caratterizzazione negativa, ripeto, che troviamo ancora più forte poi nell'altro salmo. A volte sono anche delle iperboli, un po', no, come dire, montate ancora di più di quello che è la realtà, ma fondamentalmente rispondenti a uno sguardo sull'umano, no? Sulla realtà umana, che molte volte contiene tante contraddizioni. Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nell'ombra i retti di cuore. Ed allora ecco la caratterizzazione, no? dei malvagi. Con questo sguardo attento appunto a questa immagine, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nell'ombra i retti di cuore. Abbiamo già ascoltato anche nei salmi precedenti, salmo 9, salmo 10, no? Questa immagine appunto di un tranello, di un aspettare al guado, al passaggio, no? E poi colpire. Ma qui in questo salmo è forte questo riferimento proprio appunto a una freccia che uccide, all'uso della violenza, di nuovo richiamato successivamente al versetto 5, parlando poi del Signore, dove appunto si caratterizza ancora di più, in modo più evidente, qual era il riferimento, no? contenuto in queste parole iniziali del Salmo. Ci arriviamo al versetto 5, fa parte della seconda parte appunto del Salmo. Qui invece continua e dice: quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? È uno sguardo che, un po' come, ripeto, si noterà anche nel salmo successivo, sembra uno sguardo sconfortato e sconfortante, cioè, no? Sembrerebbe quasi rassegnato. Questa domanda dice, no, alla fine non possiamo fare niente. Quando sono scosse le fondamenta, cioè quando anche le fondamenta, dove uno aspetterebbe di trovare solidità, invece trovi anche lì, invece, no, sabbia, cose inconsistenti. Se manca lì, dove dobbiamo andare? Se anche i capi, no, sottinteso, no, qui le fondamenta sono il sostegno, no, del vivere civile, no? Se manca anche quello, appunto, sono già il riferimento qui ai capi sotto. Che cosa si può fare? Il giusto che cosa può fare? Ripeto, domanda che sembrerebbe appunto senza risposta. E sembrerebbe abbattere ogni speranza di miglioramento. Continuerà così. Ma quel ma è importante, no? E turnover, cioè il passaggio, no? A un'altra visione. Ma il Signore sta nel suo Tempio Santo, sta. Vedete, l'immagine, no, anche questo, in vari modi ritorna spesso, no? Dal primo salmo che abbiamo letto, il primo salmo che incomincia, no? La pula al vento, no? Invece il giusto come albero piantato. Cioè, invece che ritorna spesso il male, in realtà è inconsistenza. È inconsistenza. E questo è vero anche oggi, noi lo scopriamo sempre di più, anche da un punto puramente psicologico, no? Nella psicologia chi fa il male è debole in realtà, non è forte, è inconsistente. No, si nasconde dietro al male, ma purtroppo non fa che peggiorare la situazione. Il Signore sta nel suo tempio. Quel tempio esprime appunto una solidità. Ma quel tempio non è il solo riferimento, anzi non è il riferimento ultimo. È bello che in questo passaggio lo sguardo vada anche oltre il tempio, no? Il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Dove si comprende che nulla, nessuna cosa che avviene in questo mondo sfugge al Signore. Sembra così, ma il Signore sta nel suo tempio, il Signore ha il trono nei cieli. Così il tempio diventa qui lo sgabello, no? C'era il trono, poi c'era lo sgabello, no? In effetti il senso tante volte dei templi, no? Anche di alcune immagini, no? È proprio quello lo sgabello, più che la casa, il palazzo di Dio, non è il palazzo di Dio il tempio, perché nessuna costruzione umana potrà contenerti, Signore, no? Nessuna opera fatta dalle mani dell'uomo. Dunque anche il tempio non è la pretesa di contenere Dio. A volte ci sarà questa tentazione di pensare che il tempio appunto è il luogo assoluto, no? Ecco, se abbiamo il tempio di Dio non cadremo mai. Non è quello, non è la costruzione fatta appunto di pietre che è il luogo di Dio. Il Signore ha il trono nei cieli, lo sguardo, no? Va ben oltre. Quello diventa solo esso stesso un'immagine, no? In fondo. Un mezzo per ritrovare il Signore, per arrivare a Dio. E il contrario, adesso è il Signore che guarda. Il Signore scruta giusti e malvagi. Egli odia chi ama la violenza. Attenzione a questa espressione molto forte. Egli odia chi ama la violenza. Ecco, ripeto, un tema molto attuale, perché oggi viviamo in un mondo che apparentemente ha cercato e cerca di contenere, come in fondo attraverso le leggi si è sempre cercato di contenere la violenza degli uomini, no? I soprusi, no? Le forme di prevaricazione. Non sempre si riesce, no? Sono tentativi di un controllo di una realtà, no? Che accompagna da sempre l'uomo, quella di fare violenza all'altro, verbale, psicologica, in azione, in gesti. La violenza conosce tante espressioni. Tutte accomunate appunto poi da una prevaricazione sull'altro, da un bisogno di affermare se stesso sull'altro. Per cui il mio spazio, diventa appunto il luogo, no? La scena di una violenza presunta e reale, poi, no? Preparata anche prima, direi, no? Proprio da il bisogno, dal bisogno di affermare se stessi su cose, persone, luoghi. È una debolezza. Il Signore odia chi ama la violenza. Odia chi ama la violenza. Paradosso, no? Amare la violenza, eppure non è amabile la violenza, non è bella, eppure la tentazione c'è sempre. Vi ricordate la storia di Caino e Abele, no? Dove il Signore avvisa Caino prima, gli dice: guarda che il male ha accovacciato la tua porta come una bestia, no? E infatti tante volte abbiamo già trovato nel salmo precedente, cioè anche nei seguenti si trova, il male si esprime nella violenza molte volte. Quindi per esempio quella della bestia feroce, no? Accovacciata, oppure che attacca, e l'abbiamo già visto, ritorna spesso. Ecco, in quella scena proprio, in quel racconto di Caino e Abele, no, il male è rappresentato proprio in quel modo, come appunto una bestia violenta che è pronta a scattare, guardatene. Non se ne è guardato Caino, non è riuscito a controllarla. La violenza diventa padrona chi ama la violenza, no, perché la violenza in quel caso diventa padrona di chi invece pensa di esserne padrone, invece no, è esattamente il contrario. La violenza è sempre espressione di una sudditanza, di una dipendenza, non di una libertà o padronanza. Il Signore odia chi ama la violenza, il verbo è chiaro e forte. La violenza non trova spazio in Dio. È uno dei salmi, no? Uno di quei passaggi che penso dobbiamo ben sottolineare, no? Sembrerebbe contrastare con altre immagini che abbiamo, specialmente nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, in alcune parole di Gesù, se vogliamo, no? Di Dio. Dio che punisce, pianto e stridore di denti, no, cioè, eccetera. Contrasta perfino con il versetto successivo, perché attenzione, odio chi ama la violenza, e poi dopo si dice: braccio forte e zolfo farà piovere sui malvagi. Che significa? Come ci sta la cosa, no? Signore odia chi ama la violenza, proprio dopo punisce in quel modo? Che significa? No? Ecco, cerchiamo appunto di capire bene, perché nella maggior parte dei casi, no? Questa punizione di Dio, che è legata al male compiuto, il Signore stesso che la opera, non è Lui, non è il Signore che la opera, è la conseguenza nell'ordine voluto da Lui, no? È la conseguenza generata dal male stesso. L'inconsistenza fa crollare la casa. Una casa costruita sulla sabbia non regge. Vi ricordate, no? Mentre la casa costruita sulla roccia possa arrivare la tempesta o altro, dice Gesù, non crolla. Cioè il crollare di quella casa non è opera di Dio, è l'opera di chi costruisce su nulla, chi costruisce sulla violenza. Violenza raccoglie, ma non per opera di Dio. Il riferimento a Dio che perché intervenga, no? E nella maggior parte dei casi, ripeto, non bisogna leggerlo letteralmente, anche nel salmo successivo, vedremo, no? C'è un'immagine molto cruda, ma l'intervento di Dio, ripeto, non è pensato nemmeno da chi lo sta esprimendo in quel momento come un intervento che appunto farà questo, arriva il braccio, fuoco e zolfo, no? Dal cielo, Sodoma e Gomorra. Ma anche lì quel racconto è simbolico di un male che attira il male. Brace, fuoco, zolfo sono vento bruciante, sono immagini, ancora una volta immagini, non riceveranno questo, perché tra l'altro poi veramente si vede che questo è avvenuto, anzi ci ricorderanno altri salmi, sembra che chi fa il male vada ancora più in alto. Parla con voce sprezzante, lo ascolteremo nel salmo successivo. Ne abbiamo la controprova in questo, nella domanda del giusto. Il giusto che cosa può fare? Cioè apparentemente, ripeto, non c'è nulla da fare. E non è che arriva fuoco e zolfo dal cielo, no. O speriamo di vedere una cosa del genere, no? Lasciamo dai film. Guardiamo invece il significato di questa parola, no? Che cosa vuol dire brace, fuoco e zolfo? Che alla fine non raccoglieranno nulla. Brace, fuoco, il fuoco consuma. Anche l'immagine poi legata alle fiamme dell'inferno, eccetera. Cioè, il significato è questo. Non è il castigo... un'altra immagine, no, che spesso c'è, quella del castigo, no, ma una bastonata, oppure no, quella verga, no, ma in quel caso, no, anche nei castigi venivano dati a livello di legale, no, quella della verga o del frustato era un castigo durissimo, ma è un castigo appunto non per la morte, per imparare. Qui il fuoco, quando si parla di fuoco invece, è l'annullamento. È un castigo che dice l'annullamento del male, dall'inizio alla fine della Bibbia. Quel fuoco significa appunto che il male viene annullato, non esiste più. Il male che lo compie, non c'è spazio in Dio per la violenza e chi se ne fa portatore. È importante accogliere in questo salmo anche, ovviamente, come sempre, un invito a noi anche a convertire il cuore. Lo ricordo l'ultimo versetto, che infatti è un po' la sintesi del salmo. E ci mette nella direzione giusta. Se Dio odia chi ama la violenza, Dio è il giusto. Giusto è il Signore, ama le cose giuste. Vedete? Odio chi ama la violenza, ama le cose giuste. E chi se ne fa portatore? Infatti, gli uomini retti contempleranno il tuo volto. Com'è bella questa espressione finale, no? È di una ricchezza, no? Molto, molto grande, no? E porta con sé un significato, ripeto, molto profondo, che in qualche modo è anche collegabile sempre al Tempio, perché questo contemplare il volto o vedere il volto del Signore spesso è legato al Tempio, no? Dove quasi materialmente non c'erano immagini di Dio, anzi erano assolutamente vietate ogni immagine, ma già quel luogo era un modo di vivere un incontro concreto, userei un termine cristiano, sacramentale, no? Con il Signore, come è per noi, no? I sacramenti sono un incontro con il volto di Dio. E tuttavia c'è anche di più in questa parola, non è solo andare lì, vedo il Tempio, entro in quel Tempio e mi sento, no? Alla presenza di Dio. Quel contemplare il volto, gli uomini detti contempleranno il volto, il tuo, il suo volto, è qualcosa di ancora di più, perché è un essere alla sua presenza, è alla presenza del mistero del stesso di Dio, che giusto, ecco, contemplerà. È la dimensione più profonda, contemplativa della vita del credente, che dobbiamo tutti vivere, non solo contemplativi, no? Ogni credente deve ritrovare, no, questa dimensione contemplativa, in cui vedere Dio è vedere con gli occhi di Dio. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. È un incontro di sguardi, no? Del cuore. Per cui poi, ecco appunto, si vedono le cose come le vede Dio, non come le vedono gli uomini. È il dono della contemplazione, no? E anzi, forse possiamo dire che la contemplazione è il dono della fede, no? Il dono della fede è proprio la contemplazione del suo volto. Non è una visione, anche qui, liberiamo anche da una visione puramente mistica, o misticheggiante meglio, spiritualista o spiritualeggiante. Con la contemplazione del volto di Dio, la contemplazione qui, ora, nella storia. Che mi coinvolge, che trasforma, che indirizza, tutte queste cose. Nell'ultimo ritiro che ho fatto del clero, il predicatore sottolineava un piccolo libretto che avevo appena comprato anch'io, l'ho trovato proprio lì, dell'edizione Chicaione, no? Di una lettera di Carlo Mario Martini, la prima che ha scritto da vescovo, no? Di Milano, la prima lettera alla comunità, no? Di Milano, alla chiesa di Milano, era proprio sulla contemplazione. E poi un discorso, ha messo insieme Enzo Bianchi in questo libretto, no? Un discorso di Rowan Williams, il arcivescovo di Canterbury, al sinodo sull'evangelizzazione, sulla nuova evangelizzazione che c'è stato, no? A Roma qualche anno fa. Ecco, Due contributi li ha messi insieme molto belli, proprio sulla contemplazione. La necessità di, ecco, la nuova evangelizzazione nasce dalla contemplazione, ma non appunto una visione spiritualeggiante. La vera contemplazione, no? Come anche appunto Carlone Martini, è interessante che la prima lettera dice, scrive Enzo Bianchi nell'introduzione, che qualcuno quando uscì, qualcuno disse, non conoscendo ancora la Chiesa di Milano, ma era scritto così, qualcosa di generico, no? Piuttosto che scrivere qualcosa di preciso, no? Puntuale. Sì. E lui invece dice, non hanno capito che invece era proprio la base da cui partire, no? Per qualunque altra scelta pastorale o cammino pastorale, se manca la contemplazione del Signore, del volto di Dio, il giusto, che cosa può fare? Aggiungiamoci pure, che cosa può fare di buono? Salmo 12. Ripeto, in qualche modo ritrova lo stesso svolgimento del precedente per certi versi, perché incomincia con il tratteggio della situazione negativa, con in più l'invocazione iniziale, salvami Signore, con riferimento, vedete, personale, anche nel primo caso era un riferimento personale, anche se non era un'invocazione, no? Però sottintendeva che questa invocazione c'era stata, nel Signore mi sono rifugiato. Qui è proprio esplicito invece, salvami Signore. Ecco, siamo di nuovo lì, probabilmente nel Tempio, o comunque è un'invocazione rivolta al Signore, no? E non c'è più un uomo giusto, e incomincia una lettura della situazione, no? È molto negativa. E guardate cosa sottolinea di questa situazione umana, no? Nel primo caso era la violenza, no? Nel Salmo precedente. Guardate adesso cosa sottolinea. Non c'è più un uomo giusto. Sono scomparsi i fedeli tra i figli dell'uomo. Ecco, è un'iperbole, un modo così forse esagerato di dire, no? Ma per capire, per far vedere che la situazione è grave, no? E qual è il problema? Si dicono menzogne l'uno e l'altro. Labbra adulatrici parlano con cuore doppio. Precisa il Signore le labbra adulatrici, la lingua che vanta imprese grandiose. Quanti dicono, con la nostra lingua siamo forti, le nostre labbra sono con noi, chi sarà il nostro padrone? Ecco, fino al versetto 5, dal versetto 2 al 5, abbiamo praticamente, ecco, questa presentazione di una situazione dove, vedete, il riferimento è alle labbra, al parlare, la parola falsa, la menzogna. Anche questo è molto attuale, no? Direi. E anche perché non parla solo della menzogna, ma ne coglie diversi aspetti, se ci avete fatto caso, no? Psicologici, sociali, di tutti i generi, no? Con, ripeto, un'attualità purtroppo tremenda, no? Si dicono menzogne l'uno all'altro, labbra adulatrici parlano con cuore doppio, un'espressione un po' difficile da tradurre, cuore su cuore, cuore a cuore, no? Come se dentro uno fosse con due cuori, no? Diviso. In effetti, come vedete, sempre il problema nasce da dentro, non è fuori, non è esterno. Perché si dicono menzogne? Perché le labbra adulatrici? Perché il cuore è doppio. È diviso. Non è unificato. Ricordate nel Vangelo Gesù, no? Vostro parlare sia sì, sì, no, no. E di più, viene dal maligno. Il il padre della menzogna, Giovanni 8. E la falsità. La falsità che è seria, molto seria, perché è all'origine di tanti mali, questa situazione interiore, ripeto, prima che esteriore. Non è solo la mancanza di sincerità, non è la bugia, è l'espressione di un cuore diviso. Che ha bisogno poi di maschere. E allora si indossano le varie maschere. Le parole diventano espressione di questo. Per fini vari. Non parla dei fini, qui dice i mezzi, no? Negativi che si attuano. Recida, Signore, le labbra adulatrici, la lingua che vanta imprese grandiose, recida. No, qui appunto questa immagine è piuttosto dura, ma di nuovo è un'immagine per dire che cosa, non è che si sta augurando che il Signore arrivi dal cielo e taglia la lingua alle persone. Che cosa vuol dire? Il Signore tolga via questa falsità, questa menzogna dagli uomini. Tolga loro la parola falsa. Questo significa recidere, no, le labbra adulatrici. La lingua che vanta imprese grandiose. Lungo la via discutevano che fosse il più grande. E vedete, qui entra nella psicologia sempre, no? Anche della menzogna. Nell'entrare appunto in questa logica del più grande, la vanagloria non è solo nemmeno la vanagloria, perché purtroppo questa produce altro male. Magari fosse soltanto, no, un po' atteggiamento, no, del fanfarone, no, di chi, no. Per come ne parla, produce molto male questo. E poi ancora lo tratteggia al versetto 5 come una lingua che diventa la propria forza, di nuovo. Vedete, lì è la violenza, no? Nel salmo precedente, si fa forte la violenza. Qui esplicitamente si parla della lingua che fa forti. Con la nostra lingua siamo forti, le nostre labbra sono con noi. Chi sarà il nostro padrone? L'uso pericoloso di alcune capacità che il Signore ti dà, ma questo vale un po' per tutte, no? Diceva un monaco antico che chi riceve dei doni dal Signore, molti doni, no? Da una parte ha più possibilità di, appunto, donare, vivere, no, per gli altri. Dall'altra corre ancora molti più rischi. E usavo questa immagine, questo monaco antico, dico, è come una barca, una nave, no? Cioè, in quel tempo, no, nei primi secoli, siamo intorno al terzo, quarto secolo, c'erano, cioè, le navi, no, di legno che solcavano il Mediterraneo, e quante volte affondavano. E più erano cariche, no? Più erano cariche, è come una nave carica, diceva, facevo questa immagine, no? E uno che ha molti doni è come una nave carica, però rischia di affondare più facilmente, quindi deve stare ancora più attento. Giustamente in avvento, la prima parola, vigilare, ma il Signore, l'ultima parola che ha detto ai suoi discepoli, vigilate, state attenti. E lo ritroviamo tante volte anche San Paolo, dice, state ben attenti a non cadere se pensate di stare in piedi, perché è facile, no? Farsi grandi. E con la parola questo è molto facile, perché chi ha un buon uso della parola, caspita, si gioca agli altri, no? porta dove vuole, mentre chi ha difficoltà non sa come fare. Versetto 6. Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, vedete, l'oppressione dei miseri, il gemito di chi non sa parlare, di chi invece quella parola non la sa usare come, appunto, chi se ne fa un'arma, chi se ne fa forte. Ecco, mi alzerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Ecco, qui c'è il passaggio, appunto, alla seconda parte del Salmo, che è segnato da questo versetto 6, perché poi di nuovo al versetto 7 invece le ritorna in terza persona e parla di nuovo, no, il salmista. Invece al versetto 6 è il Signore stesso che parla, come il salmista dà la parola a Dio direttamente. Bello questo, parola del Signore, no? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, ecco, mi alzerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Cioè, è la promessa di Dio. Cioè, in questa parola, in fondo, è racchiusa quella che è la promessa di sempre del Signore, no? Quel grido degli oppressi e quel grido del povero ascoltato dal Signore da sempre, nella storia di Israele, dal suo inizio, in Egitto. Quando diventa popolo, proprio nel grido della sofferenza, della schiavitù, generato nella schiavitù, come Mosè. Quella parola del Signore che abbiamo qui è, ripeto, la parola di sempre, no? L'ascolto, lui che ascolta il gemito, lui che guarda l'oppressione dei miseri. Versetto 7, ritorna a parlare il salmista. Le parole del Signore sono parole pure. Guardate l'opposto, no? Mette una separazione, no? Ha messo una separazione con la parola, l'intervento di Dio. Basta, quelle sono le parole degli uomini. Ecco la parola di Dio invece cos'è? La parola del Signore sono parole pure. Argento separato dalle scorie nel crogiolo, raffinato 7 volte. Immagine questo del crogiolo, no? La parola di Dio come appunto oro, argento, no? Purificato nel crogiolo, che ritorna diverse volte, purificato 7 volte, dice qui, cioè, dove non c'è assolutamente neppure l'ombra di una scoria, no? Argento puro, oro puro. Tu, Signore, le manterrai, ci proteggerai da questa gente per sempre. Tu, Signore, le manterrai. Ecco, la promessa di Dio che si mantiene fedele, anche se la storia sembra andare a navigare in altra direzione, non è vero alla fine. È il Signore che promette, no? La sua presenza, è il Signore che mantiene quella promessa. Anche se attorno si aggirano i malvagi e cresce la corruzione in mezzo agli uomini. E qui quest'ultimo versetto è un versetto difficile da tradurre perché è un po' corrotto, c'è una certa corruzione nel testo, no? Per cui si può tradurre in un altro modo, anche qui nella nota mette, no? Traduzione incerta. Ammette che la traduzione è piuttosto incerta. Il Targum, per esempio, parafrasa come un verme che succhia il sangue degli uomini. Altre traduzioni possibili sono proprio come vedere il brulichio di scarafaggi, no? E anche se attorno si aggirano i malvagi e cresce la corruzione in mezzo agli uomini. Vedete, attorno c'è il Signore e poi attorno ci siamo noi con Lui e poi attorno, no, c'è questo brulichio che, appunto, guardate il contrasto che c'è nell'immagine con quella precedente, no? Con la nostra lingua siamo forti, chi sarà il nostro padrone? Oppure prima ancora, quando, no, vanta imprese grandiose. Vedete, quella lingua che vanta imprese grandiose, che dice chi sarà il nostro padrone, poi in realtà, ecco di nuovo, guardate con gli occhi di Dio, è come il muoversi di scarafaggi. No? Cioè, ancora una volta, no? È l'espressione di una inconsistenza assoluta. Oggi questo, ripeto, è molto reale. Pensate al potere, no, dei mezzi di comunicazione, il potere della mediaticità, no, di persone che usano, no, i mezzi di comunicazione per far passare questo, quel messaggio, questo, quel modo di vivere, no, è il potere che questo ha. Che però in realtà dietro non ha niente. È come una quinta di teatro, appunto, no? Molto spesso oggi la comunicazione è ridotta a questo, con una quinta di teatro che dietro ha il nulla, il vuoto. Bella l'apparenza, lingua, labbra duratrici, no? Che dietro però non hanno nulla, non c'è un cuore. Il rischio c'è sempre, la scelta, siamo di fronte a questa scelta, ma appunto guardiamo, sappiamo guardare, no? Sappiamo ascoltare, ecco, no? E guardare che cosa ci dice, no? La parola, perché il Signore va oltre. Vedere oltre questa menzogna. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci da male. Amo. Signore, ci benedica, ci preservi ogni male, ci conduca alla vita eterna. Buonasera a tutti.